Ad alta voce, Manuela Mandracchia legge Flash, una biografia di Virginia Woolf, traduzione di Chiara Valerio. Quinta puntata.
L'inverno era passato e la primavera era tornata ancora. Flash non vedeva la fine di quella storia e proprio come un fiume che pure rispecchia gli alberi e le mucche al pascolo e le cornacchie che si poggiano sulle fronde, precipita inevitabilmente in una cascata, così quei giorni, Flash lo sapeva, precipitavano nella catastrofe. Voci di cambiamento soffiavano nell'aria. Talvolta pensava che si preparasse un enorme esodo. C'era per casa quell'indefinibile trambusto che precede. È mai possibile? Un viaggio. Le valigie erano state improvvisamente spolverate e incredibile a vedersi aperte. Poi erano state chiuse nuovamente. No, non era la famiglia che si preparava a muoversi. I fratelli e le sorelle andavano e venivano come al solito. Mr. Barrett faceva la sua visita serale dopo che l'uomo era andato via alla solita ora. Che cosa stava per succedere allora? Mentre l'estate del 1846 trascorreva, Flash era certo che stesse arrivando un cambiamento. Poteva udirlo ancora nel suono alterato di quelle voci ininterrotte. La voce di Miss Barrett, che era stata supplichevole e timorosa, aveva perso quella nota tremula. Vibrava con un coraggio e una risolutezza che Flash non aveva mai sentito prima. Se solo Mr. Barrett avesse potuto udire il tono con il quale lei accoglieva l'usurpatore, il riso col quale lo salutava, le esclamazioni con le quali lui le prendeva la mano nelle sue. Ma tranne Flash, nella stanza non c'era mai nessuno. Per lui quel cambiamento aveva la più esasperante delle nature. E non era solo nei confronti di Mr. Browning che Miss Barrett era cambiata. Era cambiata in tutte le sue relazioni. Erano cambiate pure i suoi sentimenti per Flash. Prendeva i suoi slanci amorosi più freddamente, tagliava corto, ridendo alle sue effusioni, gli lasciava intendere che in quei suoi soliti modi affettuosi c'era qualcosa di eccessivo, sciocco e lezioso. La sua vanità ne soffriva, la sua gelosia infuriava. Alla fine, luglio era arrivato. Si era deciso a un gesto violento per riconquistare i suoi favori, e forse pure per scacciare quell'ultimo arrivato. Ignorava come avrebbe raggiunto il duplice obiettivo e nemmeno poteva pianificarlo. Tuttavia, improvvisamente, l'8 luglio, i sentimenti avevano preso il sopravvento. Si era lanciato su Mr. Browning e l'aveva morso selvaggiamente. I suoi denti si erano finalmente incontrati nella stoffa immacolata dei pantaloni di Mr. Browning. Ma il polpaccio di lui era duro come il ferro. La gamba di Mr. Kenyon era burro al confronto. Mr. Browning l'aveva scacciato con un buffetto e aveva continuato a parlare. Né lui né Miss Barrett sembravano aver ritenuto che l'attacco fosse degno d'attenzione. Dopo quel gesto del tutto sventato, sconfitto, senza più una freccia al proprio arco, Flash era tornato tra i suoi cuscini, fremente di rabbia e di delusione. Ma aveva sottovalutato l'intuito di Miss Barrett. Quando Mr. Browning era andato via, Miss Barrett lo aveva chiamato e gli aveva inflitto la peggiore punizione che avesse mai ricevuto. Per prima cosa gli aveva dato uno schiaffo sulle orecchie. Ma questo era niente. Bizzarramente gli schiaffi gli piacevano abbastanza, e ne avrebbe preso volentieri un altro. Ma gli aveva detto poi, con la sua voce ferma e chiara, che non lo avrebbe amato mai più. La freccia era andata dritta al cuore. Tutti gli anni nei quali avevano vissuto insieme, diviso tutto sempre insieme, e ora, per un solo attimo di cedimento, lei non lo avrebbe più amato. Poi, come per confermare quell'abbandono definitivo, aveva afferrato i fiori che le aveva portato Mr. Browning e aveva cominciato a sistemarli in un vaso. Era stata un'azione, pensava Flash, di calcolata e deliberata malizia, un'azione concepita per fargli sentire quanto fosse del tutto insignificante. Questa rosa viene da lui, sembrava dire, e questo garofano, il rosso che splende sul giallo, e il giallo sul rosso, e il verde della foglia qui. E sistemando un fiore accanto all'altro, aveva fatto un passo indietro per guardarli come se lui in persona le stesse davanti, l'uomo coi guanti gialli. Un fascio di fiori splendidi. Ma pure così, mentre componeva Foglie e fiori, non poteva del tutto ignorare la fissità con la quale Flash la guardava. Non poteva negare l'espressione di assoluta disperazione nei suoi occhi. Non poteva non cedere. Alla fine ho detto: «Se prometti di essere buono, Flash, puoi avvicinarti e dire che ti dispiace». Dopodiché lui ha attraversato la stanza rapido e, tutto tremante, mi ha baciato prima una mano e poi l'altra. Mi ha appoggiato le zampe sulle ginocchia perché gliele carezzassi e mi ha guardato in faccia con occhi così imploranti che lo avreste certamente perdonato voi pure, così come ho fatto io. Questa era la versione che aveva dato a Mr. Browning. E lui ovviamente aveva risposto: «Oh, povero Flash, pensate che io non lo ami e non lo rispetti per la sua premura gelosa, la sua resistenza nel conoscere un altro dopo aver conosciuto voi». Era abbastanza facile per Mr. Browning essere magnanimo. Tuttavia, proprio questa facile magnanimità era la spina piantata più profondamente nel fianco di Flash. Un altro incidente, pochi giorni dopo, aveva reso evidenti le distanze enormi che li separavano. Loro, che erano stati così uniti, e quanto poco ormai Flash potesse affidarsi all'intesa con Miss Barrett. Un pomeriggio, dopo che Mr. Browning era andato via, Miss Barrett aveva deciso di arrivare fino a Regent's Park con la sorella. Appena fuori dai cancelli del parco, lo sportello della carrozza si era chiuso su una delle zampe di Flash. Aveva pianto lamentosamente e si era rivolto a Miss Barrett in cerca di comprensione. In altri giorni comprensione in abbondanza lo avrebbe ricoperto per molto meno. Ma adesso un'espressione derisoria, beffarda, critica, le era passata negli occhi. Aveva riso di lui, pensava fingesse. Appena appoggerà una zampa sull'erba, comincerà a correre senza pensarci più, aveva scritto. E aveva commentato sarcastica: «Flash è sempre il protagonista delle sue disgrazie, della scuola di Byron, il supposant victime». Ma qui Miss Barrett, assorbita dalle proprie emozioni, lo aveva totalmente frainteso. Se la zampa si fosse rotta, Flash avrebbe saltato ugualmente. Quei balzi erano la risposta allo scherno di lei. «È finita con te». Questo era ciò che le diceva mentre le correva al fianco. L'odore dei fiori era amaro. L'erba gli bruciava le zampe, la polvere riempiva le narici di disillusione. Ma correva, ruzzava. «I cani devono essere tenuti al guinzaglio», c'era il solito cartello, c'erano i guardiani a ribadirlo coi loro cappelli e i loro bastoni. Ma «devono» non aveva più alcun significato per lui. La catena d'amore s'era spezzata. Voleva correre come gli piaceva, inseguire pernici, inseguire Spaniel, gettarsi in mezzo alle aiuole di Dalia, rompere rose rosse, gialle, fresche e aulenti. Che i guardiani lo inseguissero coi loro bastoni, se volevano, che gli facessero schizzare via il cervello, che lo lasciassero morto e sventrato ai piedi di Miss Barrett. Non gli importava nulla. Ma ovviamente niente di tutto ciò era accaduto. Nessuno lo aveva inseguito, nessuno si era accorto di lui. L'unico guardiano del parco parlava con una bambinaia. Alla fine era tornato da Miss Barrett e lei, distrattamente, gli aveva fatto scivolare il guinzaglio intorno al collo e lo aveva riportato a casa. Dopo due umiliazioni così, lo spirito di un cane ordinario, eppure lo spirito di un essere umano ordinario, sarebbe stato definitivamente abbattuto. Ma Flash, con tutta la sua morbidezza e setosità, aveva occhi che brillavano, aveva passioni che non solo si consumavano in alte fiamme, ma pure covavano sotto la cenere. Si era risolto a incontrare il nemico da solo, faccia a faccia. Nessun terzo incomodo doveva interrompere il duello finale, doveva essere combattuto all'ultimo sangue. Così quel martedì pomeriggio, il 21 luglio, era sceso furtivo e aveva aspettato nell'ingresso. Non aveva dovuto attendere a lungo, presto aveva udito i passi pesanti e familiari giù in strada e aveva udito il tocco familiare sul portone. Mr. Browning era stato fatto entrare. Appena presago di quell'attacco e deciso a incontrarlo con il più amichevole degli atteggiamenti, Mr. Browning si era presentato con un vassoio di pasticcini. C'era Flash ad aspettarlo in ingresso. Mr. Browning aveva fatto qualche cauto tentativo di accarezzarlo. Probabilmente si era azzardato a offrirgli un dolcetto. Il gesto era stato abbastanza. Flash si era gettato sul nemico con violenza inaudita. I suoi denti avevano incontrato ancora una volta i pantaloni di Mr. Browning. Ma sfortunatamente, nella foga del momento, aveva dimenticato la cosa più essenziale, il silenzio. Aveva abbaiato, si era lanciato su Mr. Browning abbaiando forte. E il suono era stato sufficiente a mettere in allarme l'intera casa. Wilson si era precipitata da basso. Wilson gliel'aveva suonata di santa ragione. Wilson lo aveva battuto del tutto. Wilson lo aveva trascinato via con ignominia. L'ignominia era aver attaccato Mr. Browning e essere stato battuto da Wilson. Mr. Browning non aveva mosso un dito. Portandosi dietro i pasticcini, Mr. Browning si era incamminato, invitto, impassibile, perfettamente composto, per le scale, da solo, fino alla stanza da letto. Flash era stato trascinato via. Dopo 2 ore e mezzo di miserabile confino con pappagalli e scarafaggi, felci e pentole in cucina, Flash era stato riammesso alla presenza di Miss Barrett. Stava sul divano, al fianco di sua sorella Arabel. Certo delle proprie ragioni, Flash era andato dritto da lei, ma lei si rifiutava di guardarlo. Così si era girato verso Arabel, che tuttavia aveva semplicemente detto «Cattivo Flash, va via!» Wilson era là, la formidabile e implacabile Wilson. Era a lei che Miss Barrett si era rivolta per avere informazioni, a lei che lo aveva battuto. Wilson aveva detto, era giusto, e aveva aggiunto, l'aveva battuto solo con le mani. Sulla base di questa testimonianza, Flash era stato condannato. L'attacco, aveva concluso Miss Barrett, era stato immotivato. Attribuiva a Mr. Browning tutte le virtù, tutta la generosità. Flash era stato picchiato da una serva, senza neppure una frusta, perché era giusto. Non c'era altro da dire. Miss Barrett aveva deciso per la sua colpevolezza. Sta per terra, sul pavimento, ai miei piedi, aveva scritto, mi guarda di sottecchi. Ma per quanto Flash guardasse, Miss Barrett si rifiutava di incontrare i suoi occhi. Lei se ne stava sul divano, Flash sul pavimento. E mentre stava lì, esiliato, sul tappeto, era stato trascinato in uno di quei turbini di emozioni tumultuose nei quali l'animo o si ritrova sbattuto sulle rocce e infranto, o, avendo trovato qualche cespuglio al quale appigliarsi, riesce lentamente e cautamente a tirarsi all'asciutto, e alla fine spunta in cima a un universo in rovina dal quale guarda, con estrema attenzione, un mondo tutto nuovo fondato su un'idea diversa. Quale sarebbe stata? Distruzione o ricostruzione? Questa era la domanda. Qui possiamo abbozzare solo i contorni del suo dilemma. La sua discussione, infatti, era silenziosa. 2 volte Flash aveva fatto tutto quello che gli era possibile per uccidere il nemico. 2 volte aveva fallito. E perché aveva fallito? Si domandava. Perché amava Miss Barrett. Guardandola dal basso, così seduta severa e silenziosa sul divano, sapeva che l'avrebbe amata per sempre. Ma le cose non sono mai semplici, sono complicate. Se mordeva Mr. Browning, mordeva lei pure. L'odio non è odio, l'odio è anche amore. E qui Flash aveva scosso le orecchie perplesso e tormentato. Si era rigirato sul pavimento scomodo. Mr. Browning era Miss Barrett. Miss Barrett era Mr. Browning. L'odio è amore e l'amore è odio. Si era stirato, aveva guaito e sollevato la testa dal pavimento. L'orologio aveva battuto le 8. Per 3 ore e più era stato lì, rimbalzando da un canto del dilemma a un altro. Anche Miss Barrett, severa, fredda e implacabile com'era, aveva lasciato la penna. «Sciagurato Flash», stava scrivendo a Mr. Browning, «se uno come Flash decide di comportarsi selvaggiamente come un cane, allora deve sopportarne tutte le conseguenze, proprio come un cane. E voi, così buono e gentile con lui, qualsiasi altro essere umano, eccetto voi, avrebbe di certo pronunciato parole avventate». Era davvero il caso di comprare una museruola, Questo pensava. Poi aveva alzato gli occhi e aveva visto Flash. E qualcosa di insolito nel suo aspetto l'aveva colpita. Si era fermata. Aveva lasciato la penna. Una volta lui l'aveva svegliata con un bacio e lei aveva pensato che fosse Pan. Lui aveva mangiato il suo pollo e il suo pudding di riso affogato alla crema. Lui aveva rinunciato alla luce del sole per amor suo. Lo aveva chiamato a sé e gli aveva detto che lo perdonava. Ma essere perdonato, quasi si trattasse di un capriccio passeggero, ed essere riammesso sul divano, quasi non avesse imparato nulla da quella passione sul pavimento, quasi fosse lo stesso cane, mentre in realtà era un cane totalmente diverso, era impossibile. E in quel momento però, stanco com'era, Flash aveva ceduto. Pochi giorni dopo, comunque, una scena memorabile aveva coinvolto lui e Miss Barrett e aveva rivelato quale fosse la profondità dei suoi sentimenti. Mr. Browning era stato lì e poi era andato via. Flash era da solo con Miss Barrett. Normalmente sarebbe stato sul divano ai suoi piedi. Tuttavia, adesso, invece di saltare lì su e chiedere carezze, Flash si era avvicinato a quella che veniva chiamata la poltrona di Mr. Browning. Di solito quella seduta gli faceva ribrezzo. Ancora conservava l'impronta del nemico. Tuttavia adesso, tale era la battaglia che aveva vinto, tale era la benevolenza che lo pervadeva, che non solo aveva guardato la poltrona, ma l'aveva guardata come se improvvisamente fosse caduto in estasi. Miss Barrett, che non lo perdeva d'occhio, aveva osservato quel portento straordinario. Poi l'aveva visto volgere gli occhi verso il tavolo, proprio il tavolo sul quale c'era ancora il vassoio di pasticcini di Mr. Browning. «Mi ha ricordato che avevate lasciato i pasticcini sul tavolo!» Erano dolci ormai vecchi, dolci stantii, dolci privi di qualsiasi seduzione carnale. Le intenzioni di Flash erano chiare. Aveva rifiutato di mangiare i pasticcini quando erano freschi perché erano l'offerta di un nemico. Li avrebbe mangiati adesso che erano stantii perché erano l'offerta di un nemico che era diventato un amico. Perché quei pasticcini erano il simbolo dell'odio che era diventato amore. Sì, sembrava dicesse, li avrebbe mangiati adesso. Così Miss Barrett si era alzata e aveva preso in mano i pasticcini, e mentre glieli dava lo ammoniva. Così gli ho spiegato che voi li avevate portati per lui e che avrebbe dovuto vergognarsi come si conviene per la sua passata sciaguratezza e convincersi di amarvi e di non mordervi in futuro, e dopo gli è stato permesso di approfittare della vostra bontà nei suoi confronti. Mentre ingoiava le sfoglie vizze di quei pasticcini repellenti, erano ammuffiti, erano mangiucchiati dalle mosche, erano acidi, Flash con una certa solennità si ripeteva nella sua propria lingua le parole che lei aveva utilizzato. Giurava di amare Mr. Browning e di non morderlo più in futuro. E immediatamente era stato ricompensato. Non con pasticcini stantii, non con ali di pollo. Non con le carezze che adesso gli toccavano, e nemmeno col permesso di starsene ancora una volta sul divano ai piedi di Miss Barrett. Era stato ricompensato spiritualmente, e gli effetti, curiosamente, erano stati fisici. Come una barra di ferro che mandi in necrosi, infetti e uccida ogni forma di vita nella quale è confitta, l'odio durante tutti quei mesi si era diffuso nell'animo di Flash. Adesso, grazie alla lama di coltelli affilati e a un'operazione rischiosa, il ferro era stato rimosso. Adesso il sangue era tornato a scorrere, i nervi reagivano e scattavano, la carne rinasceva, la natura esultava come in primavera. Flash sentiva nuovamente gli uccelli cantare, sentiva le foglie crescere sugli alberi, mentre stava sul divano ai piedi di Miss Barrett. Gloria e delizia gli scorrevano nelle vene. Era con loro, non contro di loro adesso. Le loro speranze, i loro desideri e i loro sogni erano i suoi. Flash avrebbe potuto abbaiare in accordo con le risa di Mr. Browning adesso, mentre prima le sue parole secche, ficcanti, gli facevano rizzare i peli sul collo. «Io ho bisogno di una settimana di tutti i martedì», gridava Mr. Browning. «Poi di un mese, un anno, una vita!» «Io», gli faceva eco Flash, «ho bisogno di un mese, di un anno, di una vita!» «Io ho bisogno di tutto quello di cui voi due avete bisogno!» «Cospiriamo tutti e tre per la più gloriosa delle cause!» Noi siamo uno nelle intenzioni, noi siamo uno nell'odio, noi siamo uno nella sfida la più nera e balorda tirannia. Siamo uniti nell'amore. In breve, tutte le speranze di Flash si fondavano adesso su un qualche trionfo debolmente avvertito, ma non per questo meno certo, su una qualche vittoria gloriosa che apparteneva a tutti e tre. Quando improvvisamente, senza una parola d'avvertimento, nel mezzo della civiltà, della sicurezza e dell'amicizia, stava in un negozio a Ver Street con Miss Barrett e sua sorella, era il mattino di martedì 1° settembre, Flash era piombato a capofitto nel buio. Le porte di una cella gli si erano chiuse davanti. Era stato rapito.
Ad alta voce. Manuela Mandracchia ha letto Flash, una biografia di Virginia Woolf, traduzione di Chiara Valerio, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Ad alta voce @rai.it